Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
Sono nato a Faenza e sono un romagnolo doc. La tavola per me è sempre stata un luogo in cui gustare i sapori della buona cucina. È proprio dal piacere della tavola e dall'importanza che la nutrizione ha per me che nasce la passione per il mio lavoro. Un amore che mi ha portato a ideare il mio metodo per un'alimentazione facile, applicabile e per sempre. Io sono Yader Fabbri e questo è A Tavola con Yader. Inviterò ospiti speciali per parlare di benessere psicofisico, di longevità, di strategie di body hacking, di cambiamento delle proprie abitudini e del piacere di concedersi l'amato jolly. Il mio è la piadina. Oggi a tavola con Yader c'è Bobo Cerea. Bobo, benvenuto, chef stellato, 3 stelle Michelin, ristorante da Vittorio, un super chef, ma anche un mio grande, in tutti i sensi, grande amico.
Insomma, è stata una disgrazia conoscerti, ho cominciato a perdere qualche chilo, ma poi quella oggi a tavola, vuol dire poi si mangia? Oh.
No, come vedi, allora, in realtà è sempre vuota, nel tuo caso lo sarebbe stato sicuramente.
Grazie.
Se ti dovessi chiedere qual è il tuo jolly preferito, il jolly tu un po' conosci quello del quale sto parlando, ma in realtà di jolly si tratta di cibi che alzano la mia amata glicemia, cioè pane, pasta, patate, pizza, i tuoi paccheri, eccetera, eccetera. Quindi hai qualcosa che a te piace più di altri oppure jolly lo consideri in maniera differente?
Allora, c'è sicuramente qualche cibo che preferisco, però per me il jolly è passare una bella serata in compagnia di amici, della famiglia, e lì poi naturalmente il mio jolly diventa un po' tutto, per cui dal cibo, che può essere un buon risotto, però per me il jolly è proprio mangiare e bere in compagnia dei tuoi cari, dei tuoi amici, insomma è tutto il proseguio della serata che non è legato a un piatto, ma è tutto l'insieme. Insomma.
Quindi è un, diciamo, un pasto della festa.
Io quando tu mi dai il jolly faccio il pasto della festa, anche perché io lavorando spesso
è libero, è sì, abbastanza sì, libero, ahimè.
In quella serata lì mi gioco 3-4 jolly, scusami. Okay.
Come numero? però intanto anche tenerli monitorati è una strategia.
E niente, sai, quando fai quelle serate lì che purtroppo o per fortuna nel mio caso, insomma, ne faccio raramente, allora te la vuoi godere fino in fondo.
Nel tuo caso, che tu solitamente sei quello che è in cucina e cucini queste serate per gente che viene lì per assaporare quel convivio e quel momento di piacere a tavola, tu solitamente appunto sei dietro i fornelli. Quando c'è la serata jolly o la serata libera dove tu mangi veramente magari quello che ti piace in compagnia di con chi vuoi, sei sempre tu che cucini o vai in dei locali o fai cucinare qualcun altro?
Ma allora, raramente rimango a casa o vado a casa dei miei amici a cucinare. Le poche volte che rimango a casa, a mia moglie piace cucinare, ti dirò che è anche una bella mano. Anche perché dopo lei mi chiede cosa devo fare, cosa devo fare, gli do qualche suggerimento.
Però non diciamolo.
però più delle volte esco a mangiare, a provare anche delle nuove esperienze di colleghi ristoratori, per cui sai anche un po' la curiosità, un certo. Po' vuoi passare una serata anche non lavorando, tra virgolette, e godendotela un po' fino in fondo, insomma.
Beh, allora, io non... Sì, mi capita ogni tanto di passare a trovare qualche collega. Nella ristorazione, invece, come funziona? Cioè, se tu vai da un altro chef, in questo caso, se vai da uno chef stellato, vai per ricercare o capire un po' come lavora, oppure vai per goderti la tavola?
Ma penso che ti viene automatico fare tutte e due. Ti godi la serata, ti godi la tavola, però nel frattempo vedi un po' come lavora, vedi un po' la curiosità del tuo lavoro ce l'hai, per cui sai, è bello anche vedere quello che fa, quello che non fa.
Le proposte,
vedere un attimo se ci sono dei prodotti nuovi, vedi un po' tutto, è un insieme di cose, insomma, uno e l'altro.
Siamo amici e quindi so benissimo che tu tempo libero ne hai veramente poco, perché comunque sei un grandissimissimo lavoratore. In quel poco tempo libero che hai, quando esci al ristorante, prediligi uno chef stellato o comunque un ristorante stellato di alto livello oppure anche ristoranti tipici magari?
A me piace di tutto, guarda, io forse essendo che come puoi vedere forse, come mi puoi studiare da un po' di anni, sono un mangiatore veramente da paura, nel senso che a me piace mangiare dalla trattoria di pesce, pesce fresco naturalmente, a trattoria di salumi giusti, al ristorante stellato. Sono veramente maniaco di questo, nel senso che voglio provare di tutto e mi piace provare di tutto, per cui non ho una cosa specifica. Certo è, quando voglio fare la gita dedicata ai ristoranti gourmet, allora faccio proprio un circuito, come mi è capitato di fare un circuito in Francia di ristoranti stellati, e allora lì dedico quei 3-4 giorni a una cosa diversa, diciamo, chiamiamola
sì,
diversa.
Che è uno studio anche.
Esatto,
cioè, bravo. Si mangia.
Esatto, è cultura,
diciamo,
anche.
È un bello studiare però.
Assolutamente.
È un piacere di studiare.
È un piacere.
Trovo davvero interessante ed è una cosa che mi ha sempre incuriosito quando uno chef di alto livello come te o anche appunto la tua famiglia poi va in un ristorante, se poi analizza le cose o comunque se le gusta. Immagino che comunque ci sia sempre un livello della ricerca di un prodotti dalla trattoria allo chef stellato di qualità.
Assolutamente.
Cioè, perché immagino che per secondo me la scelta della materia prima è importante.
Assolutamente. Oggi guarda, in qualsiasi settore della ristorazione si vada, è importante la qualità del prodotto. Come dicevo prima, se vai in una trattoria dove ci sono dei salumi, che siano dei salumi di qualità, insomma, anche se fa male. E io quello che non guardo mai purtroppo è la quantità, è quello che frega un po' a me.
Io penso di poter essere, anzi me ne vanto, uno dei pochi nutrizionisti che può dire ho visitato qualcuno all'interno di un ristorante stellato. Il problema è che quando io capito lì dentro con i miei strumenti, che sono diversi dalle tue padelle, il problema è che subito dopo tu mi corrompi con tutte le tue specialità del caso e quindi vado via che alla fine in quel giorno lì divento sicuramente io più grasso rispetto a magari tu più magro. Rispetto al quanto, tecnicamente, come ci è capitato a volte di parlarne ed è bellissimo mangiare in compagnia dello chef, la cosa che mi entusiasma un po' del tuo lavoro, ma è anche abbastanza allineato con il mio, è il fatto della ricerca sicuramente della qualità, però poi dall'altra parte trovo che oggi ci sia una grande confusione sia nella cucina ma anche nella nutrizione. Trovo molte somiglianze in questo ambito. Nella nutrizione oggi, all'interno dell'ambito scientifico o di biologi, nutrizionisti eccetera, ognuno può avere una sua visione, però poi c'è tutta un'altra branca, diciamo, che dice altre cose che possono essere totalmente differenti. In questo caso prima tu parlavi di quantità, la quantità non è prioritaria per noi, è prioritario, almeno per il mio punto di vista che cerco di raccontarti, è la qualità. Le persone, prima di arrivare a mangiare anche tanto, è ovvio che tu hai anche una stazza, sei grande di tuo, hai un'ottima massa muscolare, quindi questo incide. Ma a parità di altezza, eccetera, una persona prima mangia male, poi dopo aver alterato i nostri ormoni inizia a mangiare anche tanto. Ma non si arriva mai a mangiare tanto così come primo passo. Prima si è mangiato qualitativamente alterando molto i nostri ormoni. Nel marasma della nutrizione trovo che oggi anche forse anche nella cucina ci sia del marasma, perché nel mondo della nutrizione tutti dicono tutto attraverso i social, ma anche a volte nell'ambulatorio trovi il parere mio che può essere A e un mio collega ti può dire veramente l'opposto, Z. Anche nella cucina è un po' così oggi nell'epoca, diciamo, social.
L'offerta della cucina, lo sai, è varia, per cui trovi veramente il junk food al cibo, insomma, prodotti di qualità, come dicevamo prima. Purtroppo oggi i giovani spesso vanno a mangiare in questi posti qua, dove insomma si paga poco e si fa veloce a mangiare, si mangia un po' di tutto, roba non insomma top. Penso che sia molto simile il paragone che hai fatto, è una cosa giusta quella che tu hai detto e mi hai fatto ragionare dicendo, parlando anche del tuo mondo, è proprio vero, forse non è la quantità ma è la qualità,
è la qualità.
All'inizio soprattutto
nel cibo trovo che il problema anche forse che hai detto tu è anche, cioè, il prezzo. Adesso lasciamo perdere il tuo caso di 3 stelle Michelin, che è, diciamo, l'eccellenza veramente a livello mondiale. Però oggi anche senza stelle trovo che non sia così facile potersi permettere con una frequenza abbastanza settimanale l'andare al ristorante.
Assolutamente.
E quindi magari è in questo mondo forse incentiviamo un po' di più cibi di bassa qualità e quindi anche con prezzi più accessibili a tutti.
come ti dicevo prima, ci sono delle trattorie dove vai a spendere 60, 70, 80 euro a testa e non è poco, però mangi roba di qualità. Delle trattorie dove vai a spendere 15 euro, 12 euro. E lì sicuramente per star dentro nei prezzi dovranno prendere dei prodotti naturalmente di un'altra qualità.
Anche nella nutrizione un po' è così. Cioè ci sono degli studi sulla popolazione a livello statistico che dimostrano come anche per un fattore economico si è più portati verso una nutrizione rispetto all'altra. È innegabile il fatto che con un chilogrammo di pasta io possa mettere a tavola molte persone. Differente se io devo mettere a tavola le stesse identiche persone con fonti proteiche.
Esatto.
Quindi questo sicuramente anche da un punto di vista economico o di spesa economica un po' cambia anche le scelte nutrizionali e però di conseguenza in questo caso cambia anche la nostra salute, perché gli effetti sulla nostra salute sono importanti. Tu junk food ti è mai capitato di usarlo? Cioè cibi schifezza o catene di ristorazione veramente di basso livello, ti è mai capitato di entrarci, vedere roba del genere? Cioè quando
anche
sei in giro all'estero?
Sì, anche mangiare. È capitato qualche volta di andare nei fast food a mangiare, per cui sì, capita. Qualche anno fa, insomma, diciamo da ragazzo, e quando magari avevo le bimbe un po' più piccole, insomma, sai, volevano andare, andiamo...
Certo, si va perché comunque...
Ma poi è giusto anche provare.
Sì, 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 sì.
Un attimino...
Beh,
ma dopo
il divario
è... Il fatto
è...
di non continuare ad andare a questi posti qua, però voglio provare il più possibile nel mio mondo, parlo di ristorazione, quando vado in Vietnam, quando vado in Cina, quando faccio le mie esperienze all'estero dove abbiamo i locali, insomma, voglio andare a provare anche nei posti, insomma, meno VIP, meno, insomma, nei mercatini, certo. E provare un po' di tutto, ma sono curioso.
Anche perché magari possono anche darti indicazioni,
ispirazioni
per,
anche,
sì, per nuove
assolutamente,
idee.
Assolutamente.
A proposito di mondo, voi avete ristoranti in tutto il mondo? Cioè in quanti posti del mondo avete o quanti ristoranti avete?
Ne abbiamo un ristorante 2 stelle a Shanghai, un 2 stelle a St. Moritz, una stella a Parigi e le 3 stelle naturalmente di Lusaporto, che totale fanno 8. Poi abbiamo un'altra trattoria a Shanghai, per cui un altro ristorante a Shanghai, sono 2 totali, uno a Ho Chi Minh. Adesso come non mai il mondo della cucina, dell'enogastronomia italiana è tanto apprezzato, per cui credimi ogni settimana ci arrivano veramente richieste, naturalmente da valutare perché non tutte sono, però ogni settimana c'è una richiesta per aprire ristoranti all'estero, veramente come, guarda, quel periodo qua proprio come non mai.
Beh, quindi l'eccellenza in realtà non subisce crisi economica, diciamo.
Secondo me no, ma soprattutto il motore enogastronomico italiano sta vivendo dei begli anni, secondo me.
Beh,
in generale.
E la cucina anche tradizionale, per certi versi, italiana, fatta a scuola in tutto il mondo, a questo punto è una conferma.
Guarda che la qualità nei vini, nei formaggi, nella cucina l'italiana si è alzata molto negli ultimi 15 anni, ha fatto passi da giganti.
Come fate a far fronte a, intanto hai detto un sacco di stelle Michelin, ma comunque anche indipendentemente dalle stelle, che immagino che correlato al numero di stelle, io lo vedo quando ti vengo a trovare, c'è un servizio che è improponibile da un punto di vista di risorse, di persone all'interno del locale. Come fate a fronteggiare le richieste da un punto di vista imprenditoriale per avere il personale per poter fare tutte queste cose?
Hai toccato il tasto più dolente, nel senso che oggi come oggi le risorse umane sono veramente il problema più grosso da affrontare. Tante nostre scelte imprenditoriali sono state legate al fatto che
non avevamo personale.
Noi quest'anno abbiamo aperto un locale per mancanza di personale. E questo ti fa un po' pensare, insomma, perché insomma...
La gente vede te o vede anche i documentari sulla ricerca delle stelle Michelin che ci sono anche sulle varie piattaforme digitali. Magari è anche molto affascinante. Penso che però lo stacco tra quello che può essere un intrattenimento di un film o di un documentario, poi passi attraverso la realtà, che in realtà il tuo mestiere è fatto quando gli altri si divertono, tu lavori. Quindi anche
è
questo
vero.
Sui giovani
è
immagino
vero.
Che sia un tema un po' che li porta a mollare un percorso che diventare un'eccellenza stellata è un percorso che deve avere una vocazione
duro,
come
pesante,
tutti gli altri
hai
mestieri.
Ragione, però io mi ricordo quando iniziai io a fare quel lavoro qua era molto più duro, veramente. Oggi e non è finito questo percorso qua, però il percorso va verso un benessere, un welfare anche per i ragazzi, per i dipendenti. È migliorato tanto la vita dentro in cucina, dentro in sala, nel ristorante. Oggi si fanno anche loro 2 giorni di riposo. Gli orari sono ormai veramente sulle 35 ore a settimana, cioè si sta veramente arrivando a una situazione, non dico come gli operai, ma quasi, per cui è migliorata molto la situazione. C'è ancora da fare, per l'amor del cielo, non è finita, stiamo facendo questo percorso.
Siete il riferimento della ristorazione stellata per gruppo anche imprenditoriale? Perché...
Ma penso che in Italia siamo a livello di ristorazione gourmet, non di ristorazione, certo. Insomma, però penso di essere... che siamo i più grossi, abbiamo circa 700 dipendenti, insomma abbiamo veramente una realtà grossa, pesante da mantenere, da far girare.
In cucina, ad esempio, da te, da Vittorio, in quanti siete?
Allora, in cucina fissi siamo 35, poi girano qualche stegista, poi abbiamo un laboratorio di pasticceria che collabora con noi, però non solo con noi, perché la pasticceria fa anche altri negozi, fa tutto il catering, e lì sono una trentina ancora di pasticceri. Diciamo che il nocciolo parte da lì, Vittorio e il laboratorio di pasticceria, e poi si sviluppa tutto il resto, dal catering alla ristorazione collettiva, i vari negozi che abbiamo.
Tu ogni tanto...
Faccio la dieta?
Ricevi... No, allora, ogni tanto spero che mangi bene. Dall'altra parte invece abbiamo parlato di questo marasma di social dove... Anche lì, nel tuo caso, molti si mettono ai tegami, fanno gli influencer di cucina, cose del genere... magari sentendosi anche un po' chef. Dall'altra parte io ho sempre detto che sono invece negato, tu hai fatto una prefazione al mio libro, al mio primo libro di ricette, al mio secondo libro nella mia vita che si chiamava Ricette in Equilibrio, hai fatto la prefazione della quale sono estremamente grato per le belle parole che hai usato, ma soprattutto ti tocca rispondere alle mie richieste di video tutorial per cucinare quello che io voglio cucinare. E quindi io ti mando sempre dei video. E tu cos'è che mi dici?
Ma cagare. No, nel senso che hai fatto bene a fare il nutrizionista. Per dire
è vero. Ricordo anche l'ultima volta un filetto col burro, perché io sono a favore dei grassi e te li faccio usare, eccetera. Mi ha veramente mandato un audio dove mi hai devastato. Però ho capito che ho fatto bene a fare un'altra professione. Però in questo ogni tanto ti chiedo aiuto e mi sei di grande aiuto anche per quelle veramente 4 cose che faccio. C'è un qualcosa che credi nell'alimentazione sia una regola perfetta di nutrizione che però invece magari è più un falso mito? Cioè, che cosa pensi che sia giusto fare nell'alimentazione perfetta? C'è una regola?
Non ho capito.
C'è una regola, cioè per dire appunto questa cosa dei grassi è una cosa che magari prima cercavi di tenerli sotto controllo per te da un punto di vista nutrizionale per cercare di dimagrire. Qual è quella regola che dici, beh, se facessi quella dimagrirei?
No, sicuramente non pasticciare come faccio spesso durante il giorno, di provare tutto quello che c'è in cucina. Secondo me quello che mi ha rovinato e che mi rovinerà è il fatto di passare, vedere il risotto, come è uscito il risotto, tac. Quella come è fatta bene, tac. Cioè, questi assaggi qua, secondo
uno chef come te, che ormai, voglio dire, ha una squadra affiatata, eccetera, è obbligato ad assaggiare, sempre. Cioè quello che esce.
Sai che io...
È obbligato o è
no, non è obbligato. Qua e dopo è una cosa soggettiva. Però io cazzo quando vedo i miei ragazzi...
Quando
che
mi
non
dice
provano,
soggettiva...
No, perché ti spiego. Quando vedo i miei ragazzi che non provano quello che fanno, per me non sono cuochi. Cioè un cuoco deve provare quello che cucina. Perché può sbagliare il sale, può sbagliare il burro, può sbagliare il formaggio, cioè, può sbagliare qualcosa. Cazzo, siamo esseri umani. Se te ti accorgi che manca sale, che c'è troppo sale... o non lo dai, o metti un po' di sale, lo puoi correggere, ma se non provi non correggi più niente e il cliente si incazza.
No. Su questo è vero, ma su questo noi dobbiamo, nel tuo caso, trovare una strategia. Perché
una museruola d'acciaio?
Sì, c'è anche qualche giocatore, qualche atleta che ha messo un cerotto per aumentare l'ossigenazione del sangue, perché no? Cioè, potresti usare quella scusa lì, c'è tanta gente che per non mangiare trova una scusa di un'allergia. Noi potremmo trovare una scusa simile, te la sconsiglio. Assaggiare, ad esempio, potremmo scegliere una categoria di assaggio, quindi le proteine te le potresti assaggiare tutte, i grassi li potresti assaggiare tutti. Quelli che devi stare attenti sono i carboidrati ad alto carico glicemico, dove tu hai uno splendido carrello, oltre ai paccheri che mi porti col tegame, anche il tuo carrello dei dolci, quelli sono assolutamente tutti carboidrati ad alto carico glicemico.
Però quindi, no, cioè, vedi che vivendo lì fai veramente fatica. Magari fai una settimana che fai proprio bravo, resistere è sempre più dura.
Sì, non bisogna affidarsi alla motivazione. Devi affidarti a delle regole che diventano dei pilastri che ti porti avanti. Perché è come dire, allora io vicino a casa mia c'è una salita di 2 chilometri, anche abbastanza ripida, no? Che potrebbe essere anche quella per venire da te. Se io decido di fare quella salita in bicicletta, anche non allenato, sicuramente anche a tutta la potrei riuscire a fare morendo in cima. Ma se io decido di fare lo Stelvio, che sono 22 chilometri, non ho possibilità di farla tutta perché non potrei arrivare in cima. La stessa cosa in un percorso di dimagrimento, più o meno lungo o più o meno personale, una persona deve trovare un riferimento e un'andatura che gli permette di poter continuare nel tempo. Non può affidarsi al dire ah, adesso bisogna che cambi perché ho visto l'esame o faccio. Deve affidarsi a delle strategie sostenibili nel lungo periodo. Allora con una cadenza io posso riuscire ad arrivare in cima allo Stelvio. Questa è la differenza, capito? Sì. Quindi oggi hai imparato un po' di cose, no?
Sì, ma sto pensando, scusate, facciamo quel paragone lì. Se io fossi un Cipollini che sono un velocista e non un passista...
Non fai lo Stelvio.
Non faccio lo Stelvio.
Per te dovremmo inventare altre strategie. Però qualcosa abbiamo imparato. Beh, intanto abbiamo conosciuto tantissimo la realtà di uno chef stellato, di un'eccellenza e di una realtà di una famiglia che fa scuola attraverso le stelle Michelin. E poi abbiamo capito che comunque per riuscire a fare in modo di ottenere dei risultati, anche per quanto a volte possono sembrare difficili, serve trovare un piccolo inizio. Perché noi possiamo cambiare le nostre abitudini se cambiamo la nostra piccola routine. C'è una teoria, inventata tra l'altro nel ciclismo, del fattore 1% o comunque marginal gains, che dimostra come non serva da domani cambiare grandi cose per ottenere grandi risultati. È più importante che io mi dedichi a una cosa che magari mi rende anche mi riesce anche a dire ma vabbè, ma questa cosa qui non conta niente, però se io la inizio a applicare oggi e poi la continuo a applicare mi darà un risultato. Ti faccio l'esempio: tu nella tua giornata sicuramente sei talmente preso dal lavoro che è frenetico che non hai tempo per fare attività fisica. Ci sono alcuni studi che dimostrano come dopo il pasto o dopo i tuoi assaggi, fare 2 minuti di cammino possa stabilizzare la glicemia subito dopo il pasto. 2 minuti di cammino sono il giro del tuo ristorante. Piccole strategie però di questo tipo poi portano nel lungo periodo andare avanti nel tempo e ottenere piccoli risultati. A quel punto, stabilizzato quello, posso aggiungere un'altra piccola abitudine. L'insieme dell'1% poi fa grande differenza. Quindi abbiamo capito un po' di cose, poi io ti vengo sempre lo stesso a trovare al ristorante, ma qualche cambiamento, anche l'1% dobbiamo metterlo insieme. Allora, stasera cosa cucini o cosa mangerai te prima del servizio?
Non ci credi, ho portato la schissetta in macchina con il pezzettino di pesce e i cavolfiori già pronto. Io quando ho fame stasera alle 7:30 me lo mangio.
E concentrati sugli assaggi.
Hai visto, proprio mi sono preparato la schissetta.
Bravo, così mi fai quasi emozionare. Dopo. Grazie, è stato un piacere averti a tavola vuota con Iader.
Grazie a te.
Grazie.
Ciao Iader.